La in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati amici di Palla in Tribuna sulle frequenze di Radio Parma, per chi ci ascolta in streaming sul nostro sito radioparma.it, ma anche per gli amici che ci seguono con la nostra app. Siamo di nuovo insieme per questa nuova settimana, ancora chiaramente galvanizzati dalla vittoria in extremis del Parma sul Venezia, il gol più tardivo in una gara per quanto riguarda i crociati. Siamo al decimo minuto di recupero, come in tanti immagino sappiate, non c'è da ricordarlo sicuramente. Parleremo di questo oggi, parleremo anche della partita che sta per arrivare, la trasferta di Cittadella, squadra che non se la passa alla grande, ma che rimane chiaramente un avversario ragguardevole da affrontare con le pinze in Serie B, soprattutto in questa Serie B. Insomma, il punto su tutto questo, se ne parlerà stasera anche su 12 TV Parma Bar Sport, sentiremo un po' le anticipazioni sulla puntata. Come sempre, per scriverci il nostro numero è 333-9200-170. Ha fatto un po' il punto proprio su questo gol last second di Camara il nostro Marco Bernardini al TG Sport. Ha proprio sottolineato come ancora una volta anche in questa stagione il Parma abbia trovato i punti, in questo caso i tre punti, proprio in zona Cesarini, zona crociata ormai. Però insomma, poi è andato più indietro con il tempo, con la Marcord, citando i gol più famosi del Parma, decisivi in senso positivo nei minuti di recupero. Servizio tutto da guardare su 12 TV Parma, ma ve lo facciamo anche ascoltare poi di nuovo qui in studio.
Quel destro al volo di Camara al centesimo minuto, valso un successo fondamentale nello scontro diretto col Venezia, ha fatto saltare in piedi tutto lo stadio ed è già entrato di diritto nella storia del Parma, perché mai prima d'ora era arrivato un gol così tardivo che rientra nel ristretto novero di quelle segnature decisive oltre il novantesimo, capaci di trasformare il Tardini in un luogo di esultanza collettiva tra urla, abbracci e anche pianti di gioia. Una classifica guidata, e non ci sarebbe nemmeno bisogno di specificarlo, dal gol definitivo di Hernán Crespo contro la Juve il 9 gennaio del 2000.
Entra in area, supera l'avversario, Crespo, il tiro!
C'è poi il missile terra-aria di Fabio Simplicio all'ultimo secondo di un emozionante Parma-Cagliari del 6 marzo 2005, che finì 3-2 regalando tre punti d'oro nella corsa alla salvezza poi conquistata nell'indimenticabile spareggio di Bologna. E sempre 3-2 fu il risultato di Parma-Milan, risolta al 94esimo da un calcio di punizione dalla distanza di Parolo nell'ottobre del 2013. Ma sul gol più bello siglato in pieno recupero, dubbi non sembrano esserci. La rovesciata di Calaioca al 92esimo completò il ribaltone ai danni del Pordenone il 5 febbraio 2017 in Serie C, è rimasta nel cuore di tutti, per una di quelle prodezze che non ti stancheresti mai di rivedere. In tempi più recenti, in molti ricordano l'illuminante lancio di Vázquez che mandò in porta Mihaila nell'1-0 in extremis al Benevento dell'agosto 2021, che segnò la prima vittoria dopo la retrocessione in Serie B. E poi si arriva a questa stagione, che ha già dato due grandi gioie tra le mura amiche in extra time. Il 10 dicembre scorso, ancora Mihaila e soprattutto il colpo di testa di Charpentier a sancire un'incredibile rimonta da 1-3 a 3-3 con il Palermo. Sabato un altro batticuore, ancora più bello. Camara pesca l'angolino e tutto il Tardini si abbraccia, ancora una volta.
Palla in tribuna.
E questo era Marco Bernardini a ricordare un po' di precedenti crociati proprio negli ultimi minuti. Ci sono già tanti messaggi, tra poco sentiremo anche gli amici degli Asprilias con il loro tradizionale audio. Vediamo, intanto tanta soddisfazione chiaramente dopo questa gioia finale. Daniele da Medesano però fa un discorso più ampio, dice: dopo Modena qualche timore per un possibile condizionamento psicologico c'era, la partita con il Venezia però fugato i dubbi, un primo tempo giocato come nel girone d'andata con determinazione tecnica, peccato per la dormita sul loro gol, e poi un secondo tempo più equilibrato ma sempre determinati a ribattere colpo su colpo fino alla fine, all'apoteosi finale. E poi ancora scrive Matteo che ci segue da Roma: Lo ringraziamo, buon pomeriggio, è stata una giornata perfetta, una vittoria all'ultimo respiro con un grandissimo gol di Camarà che ha fatto esplodere il Tardini. Sabato ero allo stadio in mezzo al favoloso popolo parmigiano e la cornice di pubblico è stata fantastica. Questa vittoria, per come è arrivata e per come i giocatori hanno festeggiato, secondo me può dare una sterzata decisiva al campionato. Unica nota stonata la prestazione di Osorio, lo perdono solo perché abbiamo vinto, sempre Forza Parma. E poi ancora Luigi scrive: buongiorno, scusate, sabato ho criticato per la formazione Pecchia, giuro non lo farò mai più, Forza Parma. Beh, sì, non il solo, in tanti comunque avevano criticato ancora il mister per le scelte di formazione che, come avete avuto modo di capire col tempo, sono sempre imprevedibili, almeno in un paio di undicesimi ogni volta. Se è stato applaudito il ritorno da titolare di Cercati in difesa, ad alcuni non hanno convinto le posizioni appunto di Mihaila e Benek, ma anche la conferma di Osorio, che però conta appunto sulla fiducia di Pecchia al netto di qualche errore. Questa per lui è la seconda prestazione negativa di fila dopo Modena. Vedremo se qualcosa cambierà in vista di Cittadella. Fabrizio scrive: bello l'attacco del primo tempo con le quattro lance, comunque dietro sono in gran palla Cremonese, Como e avanza il Palermo, concentrati e positivi avanti tutta. Questo è il punto della situazione con i primi messaggi, tra poco ne leggeremo anche altri, faremo il punto della situazione in classifica, ma lo abbiamo citato più volte, Fabio Pecchia ha parlato dopo la gara. Sentiamo allora l'intervista per capire come ha analizzato la partita, anche il riscatto dopo Modena e una vittoria sicuramente preziosa in chiave classifica.
A base c'è sempre un aspetto che mi piace sottolineare, che posso proporre tutto quello che voglio, posso fare quando c'è applicazione, quando c'è sintonia, quando c'è la giusta alchimia, quello che abbiamo sempre fatto, poi le cose diventano più semplici. Io oggi faccio i complimenti miei perché abbiamo vinto una partita bellissima per come si è creato, abbiamo fatto un primo tempo molto molto bello, mi è piaciuto, mi sono divertito, ho goduto e avremmo meritato qualcosa in più. Poi un secondo tempo molto equilibrato, si poteva anche perdere su una palla inattiva e poteva essere perché si è riequilibrato, però quello abbiamo fatto noi nel primo tempo è veramente molto molto bello. Ho cercato di mettere solo, ritornando al discorso, le scelte che ho fatto, giocatori che avevano un po' più di energia, sia mentale ma anche fisica. Sapevo che la partita si sarebbe aperta e quindi eravamo tutti in mezzo, tutta gente con gamba, oltre che in qualità. E il fatto di potersi intercambiare tutti e quattro era un vantaggio senza dare alcun punto di riferimento a loro. Sette giorni fa parlare di una sconfitta con tutte le squadre, il mercato, che le squadre si rinforzavano, le squadre dietro che vincevano e tutto. Per me c'è un aspetto psicologico, bisogna tenerne conto, che stare lì sempre da sette mesi sono energie, non è un caso. Noi vogliamo continuare a mantenere questa posizione, ma questo richiede impegno, sforzo, però una leggerezza che deve essere tipica della mia squadra. E allora questo ci permette di fare cose importanti. E poi oggi un clima al Tardini veramente molto bello, mi è piaciuto, mi sono divertito, c'era un tutt'uno anche nella fase stanca del secondo tempo, ho sentito una grande energia da parte del pubblico. Noi l'andata avevamo fatto anche una partita, si poteva vincere, si poteva pareggiare, l'abbiamo persa con più occasioni. Oggi è stato da due volti, perché una volta ci sono venuti lì e ci hanno fatto male, nel momento in cui Di Chiara era giù, ma noi abbiamo avuto tante situazioni con velocità, con aggressione, con ritmo. E poi sulla parte finale, ripeto, siamo stati premiati. A Venezia eravamo sotto di due gol, uno svantaggio di due, abbiamo fatto il 3-2 con Čolak e negli ultimi tre minuti c'era ancora un tipo di gestione, poteva essere fatto in maniera diversa. Sembra lontanissimo questa partita d'andata, però oggi abbiamo affrontato una squadra forte, forte perché ha giovani forti, giovani di prospettiva, un centrocampo forte, una difesa di struttura, attaccanti esperti, e fare questo tipo di partite ancora per me è il merito di un grandissimo atteggiamento da parte dei ragazzi. Dubbi sulla tenuta mentale dei miei, dubbi sulla tenuta fisica non ne ho mai avuti, è che queste cose fanno parte del nostro essere, perché noi siamo una squadra di Serie B e c'è sta anche il momento in cui direi una partita spenta, senza luce, una partita in cui l'avversario fa le cose meglio di noi e è più pronto e le vince. Se vogliamo fare le analisi ogni volta, anche un processo troppo profondo, secondo me si perde energia e non fa bene al nostro cammino. Io dico, ve lo dico e lo ribadisco, ho un gruppo forte. Quando parlo di gruppo, poi cosa saremo in grado di farlo dobbiamo dimostrare sul campo, perché bisogna vincere le partite. Però sulle qualità morali, anche di non solo tecniche, io ho un gruppo forte. E noi su questo dobbiamo continuare a lavorare, insistere e poi capaci di vincere le partite lo dobbiamo dimostrare, però sul discorso della compattezza del gruppo, sull'unità di intenti, sulla voglia di stare insieme io non ho dubbi. Oggi forse la vittoria l'abbiamo fatta anche di questo. Chi insegue è evidente, anche oggi sull'1-1 forse erano tutti contenti ma fa parte del gioco e questo rientra nel discorso di quello che c'è intorno al Parma. Ma noi dobbiamo andare avanti dritti e pensare alla oggi, anche se ci fosse stato un pari finale io non cambiavo quello che era chiaro, la vittoria è più bella, 2 punti in più contro il diretta, però se analizzo a fondo quello che è la squadra, anche se la partita insomma fosse finita sull'1-1 io avrei detto le stesse cose ma con convinzione, perché la squadra ha dimostrato di essere forte dal punto di vista caratteriale. Anche le sensazioni che avevo erano assolutamente diverse, perché sì è vero noi a Modena siamo stati lì, ma c'era anche la voglia di una squadra di pensare solo a difendere, mentre oggi di fronte noi avevamo una squadra che non è venuta qui solo per difendersi, quindi le abbiamo messi lì con forza, con energia e non per scelta loro, quindi però c'era un'energia, una voglia, diciamo la luce era accesa. Sul discorso sul gol lì un po' siamo stati, non ho bene le idee, insomma a vederla dalla panchina, però di fronte aveva 2 clienti veramente difficili, poi l'ha gestita bene. Su Bernabé non mi pare nulla di grave, perché già prima aveva preso un colpo sulla caviglia, continuavo a chiedergli come fossero le condizioni, ma in mezzo al campo avevamo spinto. Perché per tenere quel ritmo, alzarsi continuamente, anche la scelta di Hernani era quella di avere una gamba diversa, un po' più, di potersi infilare. Infatti il gol nasce da un suo inserimento e poi una rifinitura per Mihaila. E avevano dato molto, però non mi pare che ci sia nulla di grave. So bene che la cosa è, considerato il ragazzo, il suo atteggiamento, a me quando ha preso il colpo ho convinto di doverlo cambiare, volevo cambiarlo, ma è stato lui a venirmi a dire come deve stare buono lì. No, e poi la prima palla che ha preso l'ha presa di testa e anche la sua è stata una prestazione di spessore, avrebbe meritato veramente il gol, perché in tante situazioni è stato, poteva essere premiato, dai. Noi dopo il gol, questo è l'entusiasmo e non voglio frenare l'entusiasmo dei miei, perché noi sull'1-0 una squadra con un'esperienza, con un vissuto, forse qualche minuto avrebbe rallentato, ma noi abbiamo continuato e con lo stesso impeto, la stessa forza, infatti abbiamo avuto anche l'occasione di fare gol, però sul recupero di Benek lì poteva essere chiuso un 1-2 se non vado errato, poi sullo scontro su Di Chiara abbiamo perso un uomo, ma non mi pare che ci fossero gli estremi per fermare il Venezia, ha fatto il suo e ha trovato la via del gol.
Palla in tribuna.
Questo era Fabio Pecchia, le sue considerazioni nell'immediato post gara, gara che è stata commentata proprio qui in diretta per Radio Parma da Marco Balestrazzi. Ciao Marco, buon pomeriggio.
Ciao Alberto, ciao a tutti e a tutte.
Buon pomeriggio, grazie di essere con noi. Insomma, ti abbiamo chiamato perché questa sera, come ogni lunedì, torna Bar Sport dalle 21, ospiti di prestigio, tanti temi. Marco, intanto tu non hai perso la voce, però quasi dopo questo gol last minute, last second, insomma come si vuole chiamare, vittoria meritata?
È una bella domanda. Allora, forse Parma l'ha voluta vincere, Pecchia l'ha voluta vincere un po' più di Vanoli, perché Vanoli ha messo il terzo difensore a un certo punto e insomma ha dato come un input di dire mi va bene anche un punto, insomma, secondo me. Ma non è che il gol di Camara è arrivato per quello, il gol di Camara secondo me è un episodio, è uno dei numerosi episodi di quest'anno nel finale per il Parma, e quindi insomma tanti indizi fanno una prova, ovvero che il Parma alla fine della partita è più presente degli altri, ci crede di più, e poi dopo insomma Camara ha trovato un gol incredibile. Non so se messo lì altre 10 volte l'avrebbe sempre piazzata in quel punto, però è successo ed è quello che conta, e allora chi vince queste partite qua si prende tutta la posta. Se 7 minuti prima Altare, invece di mandarla fuori di un metro, l'avesse messa nell'angolino, staremmo parlando di un altro scenario. Però sì, la realtà dà ragione al Parma.
Sì, sì, questo è vero. Probabilmente il Parma, Marco, sì, negli ultimi minuti è sempre presente, probabilmente anche perché insomma ha una rosa e una panchina molto lunga con tante potenziali armi per fare male, per cambiare un po' la partita, l'inerzia della stessa.
Assolutamente, noi ci stiamo dilungando, no, quest'anno a parlare dei 14 gol, man mano, insomma, prima erano 13, prima erano meno, che sono saliti dalla panchina, però di fatto poi i giocatori che hanno segnato nei minuti di recupero, ovvero Ciola, Capisa, era entrato dalla panchina. Mi ricordo Partipilo contro il Palermo, il 3-3 era entrato dalla panchina. Mihaela Charpentier dall'1-3 col Palermo al 3-3, appunto, Partipilo era col Modena, ecco. E anche in questo caso Camara, è tutta gente che è salita dalla panchina, quindi sintonizzatissima sulla partita. Quindi è inevitabile pensare che Parma abbia risorse che le altre squadre fino a questo momento non hanno avuto.
Ah, sì, sì, questo è vero. Merito anche insomma di Pecchia, di quel famoso tenere tutti sul pezzo nel gruppo protagonista di cui tante volte si è parlato. Marco, in tanti aspettavano anche una reazione al capo di Modena, effettivamente come approccio al match diciamo fa pensare ad un episodio vero e proprio, a quello di Modena.
Sì, effettivamente è quello. Ha giocato una partita diversa il Venezia, quindi Parma, diciamo, ha potuto permettersi anche un atteggiamento diverso, però insomma già nei singoli l'atteggiamento, la verve dai primi minuti è stata diversa. Prima stavo passeggiando e ho incontrato un signore che mi ha detto, un signore abbonato da tanti anni, mi ha spiegato, mi sembravano Liverpool nella prima mezz'ora, e devo dire che nella riconquista del pallone, nella determinazione, effettivamente il Parma ha messo un ritmo da grande squadra. Ecco, diciamo, tanto se mi viene di esagerazione, il Liverpool poi davanti c'è qualcuno in area da mettere,
certo.
Il Parma nella prima mezz'ora, per quanto ha speso e per quanto ha creato fino a volte anche all'area piccola, secondo me poi non ha impegnato quasi mai Joronen, quindi c'è una questione, ecco, voleva proprio cercare il pelo nell'uovo. Secondo me il Parma, forse è un caso, però Charpentier, come sottolineava il collega Giancarlo Ceci, alla fine sull'ultimo calcio d'angolo ha tenuto più bassa la difesa del Venezia, liberando poi per il tiro Camara.
Ah sì, questa è un'analisi interessante. Ci può stare, vedremo anche cosa succederà verso Cittadella, anche se chiaramente ancora presto. Dando un'occhiata alle altre squadre, vengo proprio ad alcuni temi della trasmissione, Marco. Si è parlato tanto di mercato, soprattutto delle altre, poi il Venezia ne ha fatto le spese con la perdita di Jonsen, già decisivo, Strefezza, eccetera. Voi lo ricordate nel vostro sondaggio lanciato sulla Gazzetta di Parma.it e non solo verso stasera, chiedendo un po', Marco, quale può essere l'acquisto interno del Parma che potrà fare la differenza, a partire proprio dallo stesso Camara.
Sì, esatto, e questo è il sondaggio sul sito della Gazzetta di oggi. Io immagino, non ho ancora visto i risultati, quindi non lo so, immagino che molti risponderanno Camara, visto anche l'impatto che ha avuto l'anno scorso nel finale di campionato da subentrante, che è assolutamente innegabile. Dal mio punto di vista, per un'analisi più ampia, secondo me Parma, tra questi giocatori che abbiamo proposto, appunto Camara, Ciola, Charpentier, Cyprien, Partipilo, per certe partite avrà bisogno di ritrovare un centravanti. Mm. Mm. L'eredità di Modena è un po' quello, l'eredità del finale di gara contro il Venezia è un pochino quello. Certo, il Parma è stato bellissimo nella prima mezz'ora, così, però ritorno a questo discorso: a volte serve un uomo dentro l'area che sbatta dentro dei palloni di fronte a prestazioni un po' più incolore, perché poi se sei in vantaggio la partita è diversa.
Ah, sì, sì, assolutamente. Questa è un'altra analisi che ci può stare, chiaramente ne parlerete con i vostri ospiti. Marco, chi ci sarà questa sera?
Allora, stasera in studio con noi c'è come sempre Luca Rominghi, c'è Leonora Antonico, torna a trovarsi Carlo Brugnoli, torna a trovarsi Marco Giandebiagi, quindi abbiamo giornalisti, ex giocatori, opinionisti, poi ritroveremo anche, ci fa molto piacere, in collegamento con noi Andrea Schianchi, che è la penna della Gazzetta dello Sport, ma Andrea non ha bisogno di presentazioni da parte mia, però quest'anno sta seguendo passo passo la stagione del Parma, quindi possiamo fare un discorso più ampio. Poi ci si è andato un po' questo obiettivo in questo periodo così di transizione, ma così importante per il futuro del club, di seguire la questione stadio. Allora, visto che ha parlato il sindaco Guerra qualche puntata fa a Parma Europa, il Parma deve presentare determinati documenti poco dopo la metà di febbraio, andiamo a sentire un po' i sindaci, no, del territorio, che si sono proposti per ospitare lo stadio, e questa sera tocca a Nicola Cesari. Proviamo a capire perché per il sindaco di Sorbolo Mezzani, volendo, lo stadio temporaneo si può fare lì, perché sì, perché no, insomma, giusto per discutere, approfondire una tematica che secondo me sullo sfondo, ma forse non troppo sullo sfondo, interessa tanto ai tifosi.
Assolutamente. Guarda Marco, prima di salutarti ti leggo due messaggi. Uno dice: sono d'accordo con Marco, a fronte di tanto gioco offensivo ci sono troppi pochi tiri in porta, a volte anche quando tirano lo fanno con troppa poca cattiveria, soprattutto c'è un altro messaggio che dice, anche questo è un aspetto interessante, avete visto che, Mark lo dice, ecco, avete visto che facendo un calcio d'angolo in modo tra virgolette normale, sì, qualche gol può scaturire, non capisco perché si continua a fare i passaggi laterali e non tirare in mezzo. Effettivamente è stato così.
È vero, sono d'accordissimo Alberto, adesso non voglio rincorrere il messaggio che secondo me è azzeccato, ma ne discutevo prima con un amico, gli dicevo: ma non hai visto che ieri sera in Juventus li hanno calciati tutti in mezzo? Cioè, io non apprezzo tantissimo sempre, però sono scelte tecniche di una squadra di professionisti, quindi cioè, stiamo ritornando al pelo nell'uovo, nel senso che poi i risultati danno sempre ragione al Parma quest'anno. Però ieri sera Juventus, guardando insomma, la miglior partita che dovrebbe essere il campionato italiano, sarà perché ci sono dei saltatori, ma ci sono anche dei controsaltatori, perché se la Juventus schiera in difesa Gatti, Danilo, Bremer e Rabiot, ha gente che può affrontare i vari Pavard, Bastoni, Acerbi, quindi le armi sono pari sui calci piazzati, però si è buttata la palla in mezzo spesso e volentieri, quindi non so se tra le big c'è un ritorno verso questo calcio, però guarda caso il Parma comunque ha segnato su un calcio d'angolo buttato in mezzo. Sì. E secondo me i saltatori poi ci sono, soprattutto Circati, se si riesce a liberarsi Circati può anche fare qualche gol di più.
Sì, questo è vero, anche qui capiremo se sarà stata una scelta proprio dell'ultimo minuto, magari una scelta dei giocatori in campo, anche oltre così i dettami, gli schemi di Pecchia. Marco, grazie di essere stato con noi, buona puntata stasera.
Ciao Alberto, ciao a tutti.
Grazie a Marco Balestrazzi, appuntamento alle 21 su 12 TV Parma stasera, anche insomma sulla nostra app c'è la diretta video per seguire Bar Sport, e noi ci fermiamo un attimo, un po' di pubblicità e poi di nuovo insieme.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in Via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
La radio siamo noi.
Radio Parma 102 104.
Radio Parma.
La radio siamo noi.
Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme in diretta per Palla in Tribuna. Allora, qualche informazione di servizio già proiettandoci verso Cittadella, ma tra poco torneremo ancora su Parma-Venezia con le parole dei protagonisti, anche dello stesso Camarà, perché va ricordato che è in corso la prevendita per il settore ospiti, biglietto al costo di 14 euro allo stadio Tombolato. I biglietti si possono acquistare fino a venerdì alle 19 di venerdì sul circuito Ticket One e attraverso i rivenditori autorizzati. Questo è una prima sfumatura di informazioni utili di servizio. La capienza della curva nord, che è il settore ospiti al Tombolato, è di 1144 unità, e quindi anche in questa occasione si attende, come è stato sostanzialmente sempre finora, una risposta massiccia dei tifosi crociati. Peraltro, tra le varie possibilità, ricordiamo che come sempre c'è la trasferta del tifo organizzato a partire dal centro di coordinamento Parma Clubs, trasferta in pullman a Cittadella con prezzo comprensivo di viaggio e biglietto che è di 35 euro per i soci, di 45 euro per gli altri, di 30 euro per gli under 16. Prenotazioni al centro di coordinamento allo stadio Tardini fino a giovedì dalle 15 alle 19, in questo caso la partenza sarà alle 9:30 di sabato allo stadio Tardini. Per chi invece non potrà essere lì presente, ricordiamo che ci sarà come sempre la nostra radio cronaca in diretta e in esclusiva. Ancora qualche messaggio, ma scusate, quante parate ha fatto il nostro portiere? Poco o niente, e loro invece hanno fatto parate decisive, ad esempio nel primo tempo. E poi ancora Brando, cioè questo un po' parlando dell'equilibrio della gara, ecco, ne stavamo parlando prima con Marco Balestrazzi. 23 giornate da capolista, miglior attacco, seconda miglior difesa, tutti gli avversari presi a pallonate, eppure i criticoni ci sono sempre, scrive Brando. Non so, evidentemente c'è qualcuno che continua a criticare e questo ci può anche stare. Poi un altro discorso invece, cercare il pelo nell'uovo, comunque il miglioramento dei singoli aspetti e dell'analisi di questi, che fa parte anche del mestiere e che fa parte anche dell'essere tifoso in situazioni come questa, anche perché abbiamo detto, poi una partita si può decidere con degli episodi e potevano anche girare dalla parte del Venezia per un certo momento. A proposito però di gol decisivo, di episodi, sentiamo Camarà dopo la partita.
Cosa ti ha fatto di male il Venezia? Perché nelle ultime due partite gli hai fatto gol l'anno scorso nei quarti, quest'anno questo gol così.
È un caso, sono stato, possiamo dire che sono stato fortunato questa volta e ho preso la palla bene e è andato dentro. Pure l'anno scorso abbiamo avuto un'occasione e pure l'ho buttato dentro, quindi per questo sono felice, felice anche oggi anche.
Che significato ha per te questo gol e per il Parma? Siete in fuga?
Noi continuiamo sempre a lottare e sono contento, anche tutto il gruppo è contento per questo gol, e questo gol è per lavorare sempre, continuare sempre così, testa bassa.
Siete in fuga?
Facciamo dire sì, siamo sempre concentrati e speriamo bene, dai.
Ciao, complimenti. Di solito quando si fa un gol così c'è il vuoto in testa, no? Non pensi a niente, non ti rendi conto. Nel momento in cui ti sei reso conto, cosa hai pensato?
Ero molto felice perché sono uno che ho avuto sempre fortuni e questo gol mi ha reso molto felice. anche per il gruppo che sta lavorando molto bene.
Cosa chiedi adesso al tuo campionato? No? Il mister ha detto che Camarà ci ha aiutato molto l'anno scorso, si meritava un premio di questo genere, si meritava il gol che può dare fiducia a lui stesso anche nel proseguo del campionato. Cosa ti aspetti?
No, io mi aspetto tanto da me, devo lavorare sempre a testa bassa e continuare sempre a stare a disposizione del mister, anche del gruppo, perché siamo un gruppo uniti e speriamo bene.
Sì, ti aspettavi di entrare?
Oggi?
Esatto. Ah, beh.
No, io sono sempre a disposizione del mister, il mister ci crede tanto a tutti noi, quindi io ero pronto, aspettavo sempre il momento di entrare.
Tu pensavi comunque che questa era una partita adatta anche per i tuoi mezzi. Parliamo del gol. Tu hai avuto anche lo spazio perché la difesa si era molto abbassata.
Sì, esatto. Io ho visto che la difesa si è abbassata molto e ho chiesto a William di stare dietro e io sono stato al limite. Per fortuna la palla è arrivata a me e mi sono coordinato e ho calciato bene.
Fava chiudere per cortesia, grazie.
Ciao Andressa, ciao. Complimenti, bravo, siamo tutti contenti per te. Ti chiedo se oggi ti aspettavi invece di giocare dall'inizio.
Io, come dico sempre, quelli che entrano, quelli che iniziano, siamo tutti a disposizione del mister. Il mister ci chiede sempre partecipazione a tutti, quindi io ero pronto anche ad entrare. Cioè, io sono sempre in panchina a disposizione, quindi non pensavo di giocare titolare o non pensavo di entrare. Io sempre là, così.
Dove puoi dare maggiormente da qui a fine stagione il tuo contributo? In quale posizione del campo? Ti vediamo spesso largo sulla fascia, a volte dietro la punta?
Io non lo so, perché io ho sempre giocato davanti alla difesa e l'anno scorso ho giocato molto esterno, anche i tre quarti, quindi quest'anno mi aspetto tutti i ruoli. Dove mi metti in mister io sono a disposizione di gioco.
E questo era Drissa Camarà nelle sue dichiarazioni dopo la gara. C'è qualche messaggio ancora: ogni tanto il gol della domenica lo facciamo noi, dai, una prestazione buonissima nel primo tempo, un po' sottotono nel secondo, un po' di fortuna non guasta mai, scrive Marco. Salutiamo anche il nostro ascoltatore Luca, sempre fedelissimo, che ci ricorda come stamattina sia stato esonerato Pasquale Marino, allenatore del Bari. Peraltro c'è anche ancora un po' di così, anche di polemiche per quanto riguarda il sostituto, ma questo ci permette di ricordare che qual è il prossimo turno, perché il Parma gioca sabato alle 14 contro il Cittadella al Tombolato, però la 24esima giornata inizia già venerdì sera alle 20:30 con Como Brescia, da seguire, perché il Como, come sapete, è riuscito a tenere il passo del Parma, così come la Cremonese. Farà il Pisa-Lo Palermo invece sabato alle 14, così come su Tirolo e Venezia, Cremonese-Reggiana, Modena-Cosenza e poi ancora alle 16:15 Catanzaro-Ascoli, Bari-Lecco, Pisa-Sampdoria e domenica alle 16:15 Ternana-Spezia. Anche Cremonese-Reggiana, sfida assolutamente da seguire. La Reggiana è in forma, chiaramente speriamo anche per una volta, insomma, in un regalo dei cugini reggiani. Non si può dire di tifar la Reggiana, però insomma si può chiedere quantomeno un aiuto indiretto, anche perché la Cremonese è a 4 punti dal Parma. Il Como invece ha superato il Venezia e si è portato a quota 42 al terzo posto. Cittadella, che invece è sesta a 36 punti, è un po' scesa con le ultime tre sconfitte, però rimane lì in piena zona playoff. Sentiamo anche Paolo Vanoli, allenatore di Venezia, ex gialloblu, dopo la gara.
Un test per noi anche a livello mentale molto difficile, quindi faccio i complimenti veramente a questi ragazzi che hanno onorato questa maglia, ma soprattutto hanno fatto una grande partita, poi davanti a una grande squadra. E giustamente hanno, negli episodi, soprattutto in questo ultimo gesto tecnico, è arrivato loro e hanno chiuso la partita al 120esimo, però ripeto, la mia squadra deve essere solo che contenta, soddisfatta di quello che ha fatto sul campo, e adesso dobbiamo essere bravi, come mi ha sempre fatto, alzare la testa e guardare la prossima.
Sì, praticamente il gol è arrivato oltre i 9 minuti supplementari per via del nuovo VAR con la con l'espulsione, poi è stata combinata in ammonizione e forse prolungato lì il recupero.
No, penso il recupero più lungo è stato per il contrasto di testa. Tra...
Sì, 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 ma erano già scaduti 9 minuti di recupero.
Non sto, purtroppo quando sono in panchina sto a guardare i minutaggi. È capitato anche a noi, però ripeto, abbiamo perso una partita per un grande gesto tecnico, quindi... però devo dire che se andiamo a analizzare la partita è stata una bella partita, una partita a viso aperto, una partita che ci siamo giocati. Gli ho detto ai ragazzi di giocarsi questa partita con serenità, forse secondo me siamo partiti un po' contratti, abbiamo sbagliato troppo tecnicamente all'inizio, poi da quando ho cambiato sistema di gioco ci siamo messi con la difesa 3, Pierina a mezzala, è andato tutto meglio.
Nota positiva il rientro di Ilzes alla fine.
Sì, 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 era già 2 settimane che si allena con noi, un ragazzo eccezionale, sicuramente sono convinto che ci darà una grossa mano anche lui. Da quando sono arrivato mi sono stati sempre vicino, forse perché sono una persona vera, lo voglio essere fino in fondo, quindi ripeto, non ce l'ho con nessuno, sono contento, ma soprattutto i tifosi devono essere contenti di questa squadra, che anche oggi hanno saputo onorare questi colori e questa maglia. Questa era la cosa che ho detto a questi giocatori. E io sono convinto, come ho detto ieri, col suo allenatore andremo fino in fondo. Dove possiamo arrivare? Sicuramente faremo il possibile per arrivare più lontani e per onorare ogni volta la maglia che indossiamo. Questa è la cosa più importante, però ripeto, da quando sono arrivato posso solo che ringraziarli perché ci sono stati vicino. Sono convinto che il Venezia è sempre una parte dei tifosi importante. Vanoli oggi c'è, domani non c'è, i giocatori oggi ci sono, domani ci sono, ma rimane sempre il tifoso e questa maglia. E io da quando sono arrivato gli ho detto ai giocatori che chi deve andare in campo deve anche pensare alla nostra gente, questo è. Quindi posso solo che ringraziarli come sempre.
Ti ha sorpreso il fatto che il Parma ha presentato 4 attaccanti inizialmente?
No, perché penso che sono in una posizione e hanno dei giocatori che assolutamente possono farlo. Hanno una qualità tecnica e fisica che penso che sia superiore in questo campionato e penso che erano un'occasione su cui io avevo studiato che lo potevano fare. Quello che forse ci è mancato nei primi 15 minuti ci è mancata la tranquillità di giocare, lì ci hanno messo un po' in difficoltà perché abbiamo fatto tanti errori veramente tecnici, ma ripeto, era una considerazione che mi sono e mi potevo immaginare, e infatti per quello che avevo già detto nello spogliatoio che se c'era qualche cosa che non andava avrei cambiato subito sistema di gioco, e infatti devo dire che quando l'abbiamo cambiato non siamo andati in sofferenza perché era già stata preparata, quindi sono stati veramente bravi questi giocatori.
È stato per questo che hai messo la difesa 3 dopo?
Sì, perché facevamo fatica a andare a prendere l'ampiezza e soprattutto facevamo fatica a palleggiare per farci respirare, eravamo sempre un pochettino sotto pressione perché effettivamente anche i loro attaccanti, oltre che qualità tecnica, hanno anche fisicità importante. Però dopo, quando ci siamo messi a 3, devo dire che abbiamo fatto un'ottima partita.
Si sono affrontate 2 squadre molto forti oggi, l'impressione è stata questa. Che cosa ha il Parma in questo momento in più delle altre, visto che è lì davanti, a suo avviso?
Ma penso che abbia... tanto, secondo me, un allenatore che ha vinto già 2 campionati, e questa è una cosa importante. Ma poi, secondo me, l'esperienza che ha vissuto l'anno scorso, che noi, secondo me, stiamo vivendo quest'anno. Ok? Perché noi l'anno scorso ci siamo trovati a fare un tipo di campionato che non è questo. Invece loro erano già avanti su questo, nonostante che sono andati ai playoff e poi hanno perso i playoff. E sicuramente quest'anno è stato un ulteriore salto anche di crescita di ragazzi importanti, di ragazzi giovani, di ragazzi con qualità, l'hanno dimostrato. Noi Devo dire che quest'anno abbiamo fatto dei passi giganti di personalità, di organizzazione, e non siamo lì per caso sicuramente.
Palla in tribuna.
Incredibile! Da Cattelani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotori a Parma, per tutto il mese di febbraio, operazione sottocosto. Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%. Da Cattelani Calzature, metà prezzo e oltre su jeans Nero Giardini, Geox, IG & Co, campionari Belluso uomo, donna, sneakers Fila, Saucony, Guess, Colmar, stivali, stivaletti, décolleté e calzature bimbo bimba a prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto, sempre e solo da Cattelani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotori a Parma. Sconti reali fino all'80% fino ad esaurimento scorte. Domenica 11 a Sant'Ilario, aperto per mercato antiquariato.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo, palla in tribuna. Ci sono proprio due messaggi prima del nostro ospite che abbiamo già in linea. Scrive Alberto: Vanoli un vero galantuomo, spero possa togliersi tante soddisfazioni. Li leggo perché insomma sono relativi alle parole di Vanoli che abbiamo sentito poco fa. C'è anche chi chiede che è il giornalista che aveva intervistato Vanoli sulla piccola polemica sui minutaggi finali, era credo un collega da Venezia. Infatti poi Vanoli stesso ha risposto in modo insomma elegante, dicendo che in realtà se è arrivato quel gol ci si può fare poco, insomma non c'era alcuna lamentela. Ritroviamo con noi in diretta Luca Ampollini. Ciao Luca.
Eccoci Alberto, buon pomeriggio.
Hai ritrovato la voce? Sì.
Sì, un po' sì.
Un po' sì.
Sabato è stata dura, sì.
Ascolta, ma diciamo, anche a te rivolgo la domanda che ha fatto a Marco Balestrazzi: è una vittoria meritata, al netto che è preziosa la caparbietà all'ultimo minuto, e secondo te anche meritata per quello che si è visto tra le due squadre?
Beh, c'è stato molto equilibrio, ma d'altra parte questo credo fosse normale attendercelo, perché il Venezia è una squadra di grande qualità, forse la squadra che mi è piaciuta di più in questo campionato, per come è messa in campo, per come gioca, per l'identità che ha mostrato di avere. Noi abbiamo avuto più occasioni di loro, se vogliamo metterla su questo piano. Non ricordo parate straordinarie di Cicci Zola, d'eccezione, così, di un tiro nel secondo tempo che ha parato in due tempi, l'occasione finale di Altare che peraltro è uscita. Noi abbiamo avuto l'occasione con Mann nel secondo tempo, con Mann nel primo, e altre situazioni, insomma, sul piano delle opportunità noi abbiamo fatto qualcosa in più. È stata comunque una gara equilibrata ed era abbastanza normale pensarlo, ma sì, insomma, diciamo che se fosse arrivato un pareggio non sarebbe stato un risultato scandaloso, ma si sa che in queste partite di alta qualità, dove regna l'equilibrio, l'episodio è quello che poi alla fine determina.
Ah, sì, no, ma poi merito del Parma, non è un caso, ecco Luca, se è arrivato l'ennesimo gol nei minuti finali. Provavamo anche prima con Marco Balestrazzi a cercare di capire il motivo, ti chiedo anche un'opinione a te su questo. È vero che c'è una panchina lunga, è vero che Pecchia tiene tutti sul pezzo, è vero che la squadra ha una maturità che prima non aveva. Ecco, secondo te qual è l'elemento più forte degli altri perché si arrivi spesso così alla vittoria alla fine?
Beh, tutto quello che dice è corretto, è vero altresì che la squadra fin dai primi minuti in campo mostrava la voglia di far vedere a tutti che l'episodio di Modena si trattava effettivamente, scusate il gioco di parole, di un episodio. Quindi voglia di far vedere a tutti che quella è stata una pagina sfortunata ma fine a se stessa, e questo lo si è percepito da un inizio gara che ha mostrato un Parma molto simile a quella squadra che abbiamo tante volte visto nel girone d'andata, cioè aggressiva, determinata, intraprendente, vogliosa fin dalle prime battute di gioco. Ed è una squadra che, come più volte abbiamo visto in questo campionato, non accetta di essere rimontata e quindi cerca fino alla fine di ottenere la vittoria. Perché è più matura, perché vuole vincere questo campionato, perché si porta presso ancora la rabbia, secondo me, per come sono finiti i playoff l'anno scorso, senza tornarci sopra, e quindi ha voglia proprio di riprendersi ciò che le è stato tolto. Io credo che questo sia, e questa fiammella arde un po' nei crociati, io credo che questo sia uno dei tanti motivi. Però ti dico, si è giocato con le poche le residue energie che avevamo, alla fine si è trovato un gran gol, ma la voglia di arrivare al risultato
sì,
c'era.
Sì, sì, chiarissimo.
E ti dico, tutte le volte che questa squadra viene rimontata, fatica ad accettare il risultato.
Ah, sì, questo è un aspetto molto importante, ecco, soprattutto in un campionato che può essere imprevedibile come quello della Serie B. Luca, ti giro questo messaggio perché il nostro ascoltatore ci chiede una nostra opinione su alcuni singoli. Abbiamo parlato tanto di squadra, lo leggo anche perché il nostro ascoltatore Marcello ci ascolta dal milanese, dice non perdo mai i podcast, dice spero di non sentire per un po' critiche oltre misura per Mihaila, perché ha fatto bene ad aspettarlo, Samp e Venezia ne sanno qualcosa, gol così non nascono per sbaglio. Poi aggiunge, a proposito di singoli in negativo, chiaramente dice mi spiace invece molto per Colak, proprio un peccato non veder giocare un giocatore così, ma massima stima per Pecchia, lo vorrei come il Ferguson di Parma. Ecco, Luca, sicuramente Pecchia giocatore, altro giocatore ritrovato da Pecchia. Colak non è il suo momento ancora, dobbiamo dire così.
Ma io ti dico, partiamo da Mihaila. Mihaila adesso in un gran momento, ha stupito tutti questa collocazione in campo adottata da Pecchia. Io ho scritto nel mio pezzo oggi sulla Gazzetta, chissà che Pecchia non abbia avuto l'idea di schierarlo lì dopo aver visto il gol di Genova, dove ha attaccato lo spazio in una maniera incredibile. Se vuoi, il gol di sabato
ci assomiglia.
Per certi versi assomiglia a quel gol. Avere un uomo contro una difesa molto statica come quella del Venezia, che fosse così veloce nel buttarsi in area, nell'attaccare lo spazio, per Pecchia poteva essere evidentemente un'idea buona, positiva, e così è stato, perché Mihaila ha fatto una gran partita. Colak è un giocatore che quest'estate Vajens ha donato a Pecchia, ed è un centravanti secondo me molto bravo in area, perché lo abbiamo visto, lo abbiamo capito, è un centravanti che però fuori dall'area partecipa poco al gioco della squadra, e Pecchia ama molto i giocatori che siano in grado di legare il gioco. Colak ha altre caratteristiche, con questo non voglio dire che Pecchia non ami Colak, perché non ho detto assolutamente questo, però secondo me Pecchia preferisce attaccanti che siano in grado più di essere un tutt'uno con la squadra. Lui è un attaccante mortifero negli ultimi 16 metri, poco propenso a giocare per la squadra, e quindi da Pecchia viene preso in considerazione, soprattutto nelle situazioni in cui c'è la necessità di buttare 2000 palloni dentro per recuperare un risultato.
Diciamo, guarda, io su questo mi trovi d'accordo, diciamo che tu proprio oggi, come citavi prima, parli di 4-2 fantasia. Secondo te è un'opzione che si può rivedere da qui in avanti?
Ma secondo me sì, anche perché Pecchia ha tenuto a precisare sabato che la squadra non ha perso equilibrio con questo tipo di schieramento, e sappiamo quanto l'equilibrio sia fondamentale ai fini dei risultati di una squadra. Secondo me sì, poi dipende molto dall'avversario, perché noi tante volte siamo portati a pensare che Pecchia metta in campo determinati giocatori solo per tenere il gruppo in alta tensione, per tenere tutti dentro, e va benissimo, ma Pecchia, che è un uomo intelligente, tante volte mette in campo determinati giocatori anche in virtù dello schieramento degli avversari, di come si mettono, e quindi alcune scelte sono determinate anche così dalle caratteristiche dell'avversario, e Pecchia cerca evidentemente di trovare la lacuna dell'avversario che possa essere evidenziata da un certo tipo di schieramento in campo.
No, ma hai fatto bene a sottolinearlo, perché spesso, no, anche i nostri ascoltatori criticano, la critica ci può stare, l'opinione, ecco, le rotazioni anche quasi considerate estreme di Pecchia, però in realtà poi c'è sempre anche un ragionamento sulla squadra di fronte, non è che, come giustamente dicevi, che mette il giocatore solo perché gli deve dare minutaggio, cioè non siamo nelle amichevoli estive, ecco, certo, per dirci. E Luca, ti faccio una domanda sulle altre. Allora, la Cremonese tiene il passo, anche il Como, hai visto che insomma già decisivi alcuni dei nuovi innesti di mercato. Secondo te la Cremonese è l'anti-Parma, possiamo dire così?
Sì, assolutamente. È una squadra molto solida, poco spettacolare. Stoppa è stato bravissimo perché ha un modo di giocare molto diverso rispetto a quando allenava il Crotone, ad esempio, che è una squadra molto offensiva, divertente. Questa è una, sembra di vedere un Parma di Iachini più evoluto, nel senso una squadra che non offre molto allo spettacolo, ma molto concreta, solidissima dietro, e che poi cerca, aspetta sempre un'invenzione di uno dei suoi giocatori davanti. L'ultima partita aveva Vasquez squalificato, ha giocato Jonsen, è stato subito positivo. Adesso Stroppa dovrà essere bravo a cercare di così mettere dentro tutti i giocatori che ha, e non è facile. Però sul piano del gioco è una squadra che mi lascia molto perplesso, perché io ho visto anche la partita con Lecco, è stata veramente una partita poco spettacolare, dove al di fuori di quell'episodio, di quel rigore di coda, non ci sono state tante opportunità, non c'è stata una Cremonese che ha schiacciato il Lecco e ha trovato il gol in una delle tante opportunità. Però la solidità di questa squadra è evidente, quindi sì, adesso è sicuramente l'avversario più importante. Lo stesso dicasi del Como, che è una squadra di grande qualità. Sicuramente queste tre sono per adesso le squadre che giustamente occupano i primi posti della classifica. Sul piano strettamente legato al gioco e ai valori, il Venezia a me francamente ha impressionato decisamente di più rispetto a Cremonese e Como. Però sì, la classifica è lì da vedere.
No, questo è molto interessante come analisi. Ha giocato Faietti con coda proprio in quest'ultima occasione per la Cremonese lì davanti. Ecco, e allora concludo facendoti una domanda sul Cittadella, perché anche il nostro ascoltatore dice: attenzione a non sottovalutare il Cittadella, in casa sono comunque la terza squadra che ha fatto più punti, solo Parma e Venezia hanno fatto meglio, non sarà una gita, scrive Lorenzo. Poi c'è anche una domanda per te, ma intanto ti chiedo sul Cittadella.
Cittadella arriva a 3 sconfitte consecutive, brutto momento, però squadra molto quadrata, l'andata è stata sicuramente una delle formazioni più brillanti vista a Tardini, però mancherà della coppia centrale difensiva titolare, entrambi per infortunio, e per loro questa è insomma una mancanza molto molto pesante. Però il Parma, insomma, contro queste formazioni così brillanti, così intraprendenti, così costruite sull'organizzazione, è una squadra che sa esaltarsi. Il Parma fatica molto di più contro formazioni decisamente solide, arcigne, sparagnine, passami questo aggettivo. Certo. Quindi da questo punto di vista il Parma se la può e se la deve assolutamente giocare con la legittima speranza di arrivare a casa con i 3 punti.
In 30 secondi, Luca, guarda, c'è Lorenzo che ti chiede: il Parma ha 2 costanti, gol fatti, purtroppo anche gol subiti, basterà un attacco così forte a superare ad una difesa non proprio ermetica? Va ricordato che è il secondo miglior attacco seconda miglior difesa del campionato, ecco, però ti fa questa domanda.
Sì, no, ma la domanda ci sta. Io ti dico, ho sempre sostenuto e confermo che il gioco del Parma sia un gioco che espone molto la difesa, molto più di altre squadre, molto più della Cremonese, ad esempio. Domenica Osorio ha fatto un errore sabato, abbastanza evidente. Osorio arriva da un periodo sicuramente non facile, anche se il suo campionato fino ad ora è stato positivo, però Pecchia sabato era obbligato a schierarlo, perché tirando via Balog, che anche lui arrivava da un momento poco facile. Del Prato non era pienamente recuperato, Valenti manco a parlarne, gli unici 2 che potevano essere schierati erano Osorio e Circati. Quindi domenica è andata così. Io spero sempre di vedere Del Prato e Circati, perché di tutti quelli che abbiamo, secondo me allo stato attuale sono la coppia per mille motivi più affidabile che possiamo vantare in questo momento.
Anche per tanti nostri ascoltatori è davvero così. Luca, grazie davvero di essere stato con noi, ti ritroviamo a Calcio e Calcio giovedì sera, grazie.
Alberto, grazie a te, un abbraccio a tutti.
Grazie come sempre a Luca Ampollini con noi. Per fare un po' il punto della situazione ci sono altri messaggi. Bello gol di Mihaila, ricordiamo però anche il lancio altrettanto bello di Hernani, scrive Fabrizio. E poi bella l'esultanza di Pecchi al gol di Camara, racconta molto Bonaz. Insomma, poi c'è stato Pecchia che è andato in mezzo al campo proprio nel mucchio dei giocatori. Questo dice molto, peraltro a proposito di Crociati, di ex Crociati, anche da Versa nell'ultima partita, poi l'ultima rimonta del Lecce, ha corso verso il suo giocatore sotto la curva, praticamente ancora prima degli altri giocatori che erano in campo, se non ricordo male nelle immagini. Chiudiamo solo con due informazioni. Abbiamo detto in corso la prevendita dei biglietti per la trasferta di Cittadella, anche col tifo organizzato come il centro coordinamento Parma Cleves, ma oggi parte anche la prevendita per il match Parma-Pisa del 17 febbraio. E l'ultima notizia riguarda anche in questo modo il Parma, perché a Bari, abbiamo detto, esonerato Pasquale Marino, sembrava in pole Moreno Longo, però adesso si parla di Cannavaro, ma soprattutto sarebbe, secondo quantomeno gli esperti di mercato come Gianluca Di Marzio, in pole position un ex crociato come Beppe Iachini, e proprio Luca Ampollini lo citava poco fa per altre ragioni. Siamo arrivati al termine di Palla in Tribuna. Ringrazio Simonetta Collini in cabina di regia. State qui con la nostra programmazione. Un saluto.